Palazzo Vecchio informa i lavori del Consiglio Comunale a cura dell'ufficio stampa del Comune di Firenze.
Iniziamo questa trasmissione dal Consiglio Comunale con l'introduzione del Presidente Andrea Ceccarelli.
Sì, abbiamo pensato di diffondere, diciamo così, di più, ecco, maggiormente i lavori del Consiglio, che certo hanno la possibilità di avere lo streaming sulla rete, su internet, sulla rete civica, però insomma, ecco, seguire tutti i lavori a volte può essere un pochino noioso, diciamoci la verità, è un po' faticoso, oltre che dispendioso in termini di tempo, e quindi ecco, una trasmissione radiofonica che proponga delle pillole, come dire, che siano un pochino più fruibili da parte del grande pubblico, credo faccia bene al Consiglio Comunale, alle persone fiorentine che ascolteranno quello che fanno appunto i loro consiglieri, credo senza voler scomodare grossi concetti poi alla democrazia, ecco, se si vuole.
Nella sua introduzione però lei ha toccato un tema molto importante nel Consiglio di oggi.
Sì, generalmente al primo punto c'è sempre la comunicazione, le comunicazioni del Presidente. Domani ci sono 80 anni dalla promulgazione delle leggi razziali. Quel giorno furono deportati diverse decine di fiorentini, ebrei ovviamente, fra questo anche alcuni bambini, ora non ricordo i numeri esatti, ma insomma di sicuro siano tornati pochissimi, credo 2, 3, non di più, delle decine e decine di persone furono deportate senza alcun motivo. Ecco, credo sia giusto ricordarlo tutti gli anni, perché è stata una tragedia così grande, così impressionante, e dobbiamo fare in modo che non si ripeta più, e forse la memoria ci può aiutare in questo senso.
Consigliere Jacopo Cellai, questa iniziativa di fare questa trasmissione sul Consiglio Comunale viene proprio da una sua mozione.
Sì, è una proposta che nasce un paio d'anni fa, che ha avuto da parte nostra una volontà forte, tanto che in occasione del bilancio del 2017 presentammo un emendamento con cui dare anche la copertura finanziaria alla possibilità di fare la gara per affidare la trasmissione al Consiglio Comunale. La volontà è quella di comunicare alla gente, ai fiorentini, quello che facciamo, perché è fondamentale tale che anche in uno spazio ridotto comunque i fiorentini abbiano l'occasione di poter ascoltare quello che accade il lunedì in Consiglio Comunale. È una cosa fondamentale il rapporto fra coloro che votano e coloro che devono rappresentarli, quindi insomma il tentativo è quello di coinvolgerli il più possibile, anche perché bene o male siamo ora a ridosso delle prossime elezioni, quindi insomma sono mesi importanti, la speranza è quella di stimolare l'attenzione e l'interesse della gente.
Quando ne ha parlato ai suoi colleghi, come è stata accolta questa proposta?
Beh, direi sostanzialmente bene, qualcuno più preoccupato dell'impostazione, perché sai, spesso non c'è abbastanza fiducia nei confronti che poi deve gestirle, ma battute a parte, la verità è che tutti hanno colto comunque un'occasione, ripeto, di far conoscere il proprio lavoro, far conoscerlo e dare la possibilità alla gente di giudicarlo, anche questo è fondamentale. Tante volte magari c'è chi di noi, chi più, chi meno, ma magari riesce a fare anche cose di buon valore, ma non riesce assolutamente a comunicarlo, a farle sapere. Questo è un piccolo pezzettino, però, che può aiutare e noi a far vedere quello che facciamo e siamo in grado di fare, e le persone a valutare quello effettivamente viene fatto in Consiglio Comunale.
E passiamo alla prima domanda di attualità che prendiamo in considerazione questo lunedì. La domanda di attualità è proprio lo strumento che il consigliere preferisce, perché è immediata, consente di parlare proprio della cosa che è appena successa, tant'è vero che c'è tempo fino a lunedì mattina per depositarla, vero consigliere Falomi?
Sì, assolutamente, la domanda di attualità è uno strumento che consente ai consiglieri di essere informati sui fatti che riguardano l'attualità, che sono accaduti sostanzialmente fra il giovedì, giorno della conferenza capigruppo, e la domenica, anche lunedì mattina, giorno di svolgimento del Consiglio Comunale, e consentono di avere risposte immediate da parte della Giunta e del Sindaco sulle questioni che riguardano l'attualità più stretta della città.
Le ha fatto una domanda sulla app Più Firenze, un'app che la città sta aspettando. Che cosa ha chiesto?
Presiedo la Commissione 8, che è la commissione che riguarda appunto i temi legati alla Smart City. Firenze è una città che è fra le 7 città al mondo che più, diciamo, ha investito ed è riconosciuta una città capofila per quanto riguarda la Smart City, l'innovazione, le nuove tecnologie applicate alla pubblica amministrazione. In questo caso il Sindaco Nardella ha presentato alla Fiera di Barcellona appunto questa nuova app. È stata un'occasione nella quale è stato presentato questo nuovo strumento che permette appunto di poter segnalare in diretta da parte di ogni cittadino ogni questione che attiene la vita nella propria città alla pubblica amministrazione. Per fare esempi, buche, rifiuti abbandonati, riparazioni da fare, tutte quelle questioni, quelle piccole anche grandi opere di manutenzione e di cura della città che la pubblica amministrazione, in questo caso il Comune di Firenze, prende in carico direttamente tramite l'app e poi o attraverso risorse interne della pubblica pubblica amministrazione o attraverso le società esterne che svolgono servizi pubblici, quale Silfi, Alia ed altri, riesce a dare una risposta, speriamo la più immediata possibile rispetto a queste segnalazioni.
Che cosa le è stato risposto?
Mi è stato risposto che l'app è già attiva, mi è stato descritto quella che è l'organizzazione del sistema, quello ci siamo detti con l'assessore Bettarini è stato riaggiorniamoci tra i prossimi 20 giorni, un mese, per capire come queste segnalazioni vengono, diciamo, dai cittadini effettuati, qual è il report fatto e qual è anche il report sugli interventi fatti a seguito delle segnalazioni dei fiorentini. L'ultima cosa, invito tutti quindi a scaricare sia dall'Apple Store che dall'Android Store l'app che si chiama Più Firenze, basta registrarsi e permette di accedere a questi contenuti e anche di controllare se queste segnalazioni fatte poi hanno avuto una risposta da parte del Comune di Firenze.
Palazzo Vecchio informa i lavori del Consiglio Comunale a cura dell'ufficio stampa del Comune di Firenze.
Consigliere Donella Verdi, una comunicazione sulla situazione dei migranti all'interno e fuori dai centri migranti e centri umanitari.
Sì, questo qui scaturisce anche da un articolo che è apparso su Repubblica dove si evidenzia che già dall'inizio di questo decreto legge sono già un centinaio nella provincia di Firenze i migranti, i richiedenti asilo con protezione umanitaria che non possono essere accolti e quindi sono sul territorio, perdendo tutta, non avendo più nessun diritto, né una residenza, né il diritto all'assistenza sociale, ad avere anche un contratto di lavoro, quindi insomma diciamo si sta già determinando una vera emergenza sociale sui territori e anche quello fiorentino. Infatti avrei chiesto all'assessora se ci fosse stata, se già si aveva conoscenza del numero di questi richiedenti asilo per questioni umanitarie che non possono più essere accolti nelle strutture.
Ma cosa potrebbe fare il Comune di Firenze a riguardo?
Ma il Comune di Firenze secondo me intanto potrebbe fare come hanno fatto altri soggetti, tra cui l'Istituto Marco Polo, unendosi insieme a altre amministrazioni, a altri comuni, amministrazioni locali, per fare una formale protesta nei confronti del governo, unirsi in rete, perché le ricadute di questo decreto sicurezza sono alla fine sulle spalle dei comuni, perché loro si troveranno direttamente a gestire le difficoltà. Questo si chiama decreto sicurezza, in realtà è un decreto insicurezza, perché porta sui territori tutte quelle problematiche. Chi non ha più diritti di accoglienza sarà più facile preda delle organizzazioni della criminalità organizzata, dello spaccio, del caporalato. Si prospetta una vera emergenza e credo che anche le amministrazioni comunali possano fare rete e muoversi insieme per chiedere al governo anche la revoca.
Serena Perini, Presidente della Commissione Immigrazione, cosa ne pensa di questa comunicazione appena fatta dalla consigliera Verdi?
Dunque intanto il nostro sindaco Nardella ha già preso una posizione ben precisa per quanto riguarda il decreto sicurezza di Salvini, e cioè ha segnalato le stesse perplessità e le stesse preoccupazioni della Donella Verdi, quindi in tanti sindaci sono preoccupati per quelle che possono essere le conseguenze di questo decreto. E come gruppo PD abbiamo fatto, peraltro appunto ci sono anche i consiglieri Verdi, Trombi e Grassi che sono firmatari, ma insomma è stato presentato da me personalmente una risoluzione che chiede la sospensione del decreto Salvini, quindi noi abbiamo le idee molto chiare su quello che possono essere le conseguenze e le ricadute sul territorio e sul nostro comune e sul nostro territorio del decreto, e chiediamo infatti alcune cose di rivederle, soprattutto i ragazzi che sono all'interno dei CAS in questo momento e che sono richiedenti asilo, alcuni di loro un centinaio già da subito nella regione toscana, ma poi insomma anche di più negli anni prossimi, si parla di 5.000-6.000 ragazzi accolti nei CAS che potrebbero perdere l'accoglienza. E soprattutto gli SPRAR, cioè quelli che sono la seconda accoglienza, quelle che sono le strutture deputate proprio all'integrazione lavorativa e all'integrazione dei ragazzi, verrebbero a mancare. Quindi ci si rende conto che quello che doveva essere un sistema di accoglienza che aveva durato tanta fatica a partire, oggi viene completamente smantellato da questo decreto. E questi ragazzi che sono accolti e che quindi fino ad ora sono stati inseriti in questo sistema di accoglienza e di integrazione si ritrovano per la strada, e trovarsi per la strada ovviamente con tutto quello che comporta poi per loro, quello che diceva prima anche la consigliera Verdi, il rischio di cadere nelle organizzazioni criminali, nel caporalato, ragazzi che saranno costretti sicuramente a occupare dei locali. E quando Salvini dice, quando Salvini parla continuamente di sgomberi, 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 lo dice come se non ci fosse un domani, cioè lo dice come se non si rendesse neppure conto che, fatto uno sgombero, se non si trova delle sistemazioni definitive o comunque delle sistemazioni di accoglienza per questi ragazzi, saranno costretti sicuramente a dover trovare un posto dove vivere.
Consigliere Cosimo Cuccione, un ordine del giorno per aumentare i fondi alla street art a Firenze.
Sì, dopo un anno dell'attivazione del regolamento della street art, abbiamo fatto, su mia proposta, di quella dell'assessore De Vannucci e di tanti altri consiglieri, oggi, dopo la bellissima inaugurazione, la bellissima realizzazione dell'opera in Piazza Leopoldo di Jodit per i centenari di Mandela, abbiamo chiesto qui al Comune di creare un capitolo di bilancio apposta per i fondi da destinare alla street art e poterne subito nel prossimo bilancio destinare abbastanza fondi per realizzare in tante periferie della città nuovi murales.
C'è appena stata la votazione, è stata approvata?
Sì, è stato approvato molto bene, sono contento di questa cosa perché proprio anche in Consiglio Comunale si sta sempre di più diffondendo l'idea che la street art sia un elemento di valore, un'opera d'arte, un'arte bella, soprattutto per le periferie della nostra città.
Questo da sempre è stato un suo cavallo di battaglia, come si prova a essere riuscito a far realizzare praticamente l'opera di Mandela?
È una bella soddisfazione perché è un'opera che tantissime persone possono vedere, l'artista Jodit è stato bravissimo e la cosa bella è vedere le persone che dopo aver fatto la spesa si fermano a guardare in Piazza Leopoldo a Firenze, in un quartiere operaio, un'opera d'arte di un grandissimo artista contemporaneo. Non importa essere fermi all'opera rinascimentali che si trovano nel centro storico, ma si può andare a vedere una bellissima opera d'arte contemporanea anche in una periferia fiorentina.
Ho aspettato per sentire tutti gli interventi degli altri consiglieri, ma non c'è stata nessuna opposizione a questo suo provvedimento.
No, anche su questo l'opposizione è sempre stata disponibile a dialogare, e questa è una cosa bella perché si mostra che quando si parla di temi attuali, belli e per la cittadinanza, si trova sempre una maniera di unirsi e di condividere le scelte per la città.
Consigliera Miriam Amato aveva presentato un ordine del giorno sulla street art.
Sì, infatti, perché se avete presente la Madonna del Panino che è nata subito dopo l'ordinanza di Via De Neri, secondo me era un capolavoro, era un'opera d'arte. I muri di Firenze spesso vengono migliorati con delle opere fatte su carta che non danneggiano i muri, che è molto più impattante l'imbiancatura che viene spesso fatta anche dagli Angeli del Bello, che non rispetta neanche mai i toni del palazzo, proprio per coprirle, quando invece sono delle opere che sono facilmente rimovibili e soprattutto non hanno mai un contenuto offensivo, lesivo, ma sono ben fatte da un artista veramente notevole. E allora io avevo chiesto appunto al Consiglio Comunale di valutare, in base a queste opere fatte su carta, di volta in volta il contenuto e la qualità artistica, e quindi di salvaguardarle su dei muri su cui ci sa la competenza. La cosa che veramente non mi è piaciuta politicamente è che, mentre l'assessore era favorevole a questo ordine del giorno, il Partito Democratico a priori ha deciso di bocciarlo dicendo che l'avrebbero fatto comunque. Quindi invito i cittadini, ogni volta che vedete un'opera su carta poi puntualmente rimossa, di farmelo presente, perché anche questa volta hanno detto lo faremo. Ora, non è la prima volta che bocciano un mio atto e poi lo ripresentano loro, speriamo che anche questa volta lo facciano, perché almeno Firenze, come arte da strada, ha tutto da guadagnarci.
Unica delibera della giornata appena approvata, ce ne parla il consigliere Fabio Giorgetti.
Questa delibera c'è da parte del Comune di Firenze dopo il grande lavoro fatto dalla Regione Toscana con la legge sul turismo del 2016, la famosa legge 86, in cui praticamente veniva chiaramente vista in chiave sinergica le due funzioni fondamentali che sono l'accoglienza e l'informazione turistica. La Regione ha detto: guardiamo di lavorare in una chiave metropolitana e poi regionale. Com'è andata? Alla fine ogni comune doveva partecipare, firmare una convenzione con chiaramente un comune capofila e integrarsi per sviluppare quella parte di turismo, come si diceva prima in aula, verde, sportivo, esperienziale, in modo da creare comunque vada un turismo che levi la gestione dei flussi turistici dalla città di Firenze, perché qui oggettivamente ci sono determinate zone che sono davvero sotto pressione, creando dei percorsi alternativi e dando delle possibilità anche negli altri comuni. alla fine si riesce comunque a ottimizzare e a gestire meglio questa parte turistica.
Sono state opposizioni a questa delibera?
Le opposizioni hanno sottolineato comunque vada che una strategia turistica debba essere chiaramente sicuramente condivisa e in alcuni frangenti anche ripensata, perché alla fine levare alcune aree sotto pressione all'interno del quadrilatero UNESCO è importante. Chiaramente questa è sicuramente una delibera che porta verso questa direzione di una nuova linea del turismo. La regione l'ha fatto, abbiamo fatto questa convenzione, il prossimo passo è la convenzione con l'agenzia turistica della regione.
Palazzo Vecchio informa i lavori del Consiglio Comunale a cura dell'ufficio stampa del Comune di Firenze.